parleremo, o meglio detto, di chi parleremo? Qualcuno lo sa? Abramo, bravo, premio, stellina vicino al nome di Enzo questa mattina. Noi stiamo cominciando la seconda, grazie fratello, secondo personaggio che vogliamo trattare in questa serie di 10 personaggi che ogni credente deve conoscere. Alcuni mi avevano mandato delle liste e avevano lasciato fuori Abramo. E dicevo, com'è possibile? Abramo è quello, diciamo, il padre della fede. È importante Abramo. Non volevo dire il nome. No, ecco, cancellato, no. Avevi altre persone però, che sulla mia lista non c'era. Tu avevi Gesù, per esempio. Diciamo, Giuseppe. Anche lui è minimamente importante. Però va bene, bisogna fare delle scelte, no? Quando cerchiamo di stringere a 10 personaggi, chi lasciar fuori? Però ovviamente Abramo doveva far parte di nostri personaggi. Questa mattina avrete bisogno delle vostre Bibbie, ovviamente c'è bisogno sempre di avere la Bibbia, ma questa mattina, dato che tratteremo delle porzioni abbastanza grandi, è importante che riuscite a seguire pian piano che facciamo progressi attraverso la vita di Abramo. Voglio soltanto leggere, ecco, per iniziare, capitolo 12 di Genesi, Genesi 12, leggeremo dal versetto 1 a 9, Genesi 12 dell'1 al 9, e poi tratteremo la vita di questo personaggio. Se c'è qualcuno che ha la Bibbia aperta e può leggere ad alta voce, chi è che vuole fare questo passo in avanti e leggere per noi? Genesi 12, dell'1 al 9. Signore, grazie per questa tua parola, ti chiediamo di insegnarci tu, tuo Spirito Santo attraverso la sua attività e il suo ministero possa fare quello che nessun uomo può fare, che è applicare, che è veramente portare la tua parola ad avere un impatto forte in ogni cuore. Ti chiediamo di benedire questa mattina questo messaggio nel tuo nome Gesù, amen. Il nostro personaggio centrale di questa mattina è sinonimo di fede, fede. Quando pensi ad Abramo, a cosa pensi? Pensi a fede. Per quanto si possa dire di lui, la caratteristica che più lo definisce è una fede che fa che lui si eriga come una torre alta nei panorama dei eroi dell'Antico Testamento. E vogliamo, ecco, essere sfidati da questa fede di Abramo. Mentre pensiamo alla fede di Abramo, ci saranno quattro aspetti ricorrenti che mettono in rilievo la sua fede. La sua fede era straordinaria, per tanti motivi, ma se cerchiamo un pochettino di stringerlo a quattro punti del perché la sua fede era così straordinaria, ci renderemo conto che la sua fede era lodevole perché lui agiva in base a poca informazione nella sua vita. Chi era questo Dio? agiva in base a prove continue alla sua fede. Aveva delle promesse fatte a lui esagerate. Se io ti prometto 100 euro, va bene, magari dici ok, chi sei in grado di farlo. Ma io se ti prometto 1 miliardo di euro e poi ti dico guarda, vai tranquillo, fai il mutuo per la casa perché io ti prometto i soldi. La fede è un po' diversa, giusto? Da queste due cose. E Abramo aveva ricevuto delle promesse esagerate. E non solo quello, ma aveva anche tempi lunghi da aspettare. E tutti questi quattro punti mettono in risalto il fatto che lui aveva una fede davvero straordinaria. A differenza della fede che dobbiamo esercitare noi, la fede di Abramo era particolarmente lodevole perché, come vedremo, lui aveva veramente poca informazione sul Dio che lo chiamava a credere e a obbedire. E vedremo che il Dio che gli si appare è un Dio sconosciuto, è un Dio che sta per conoscere pian piano che lui va avanti. Abramo è per noi un esempio di come dobbiamo vivere per fede. Sì, è vero, da questi quattro punti, sicuramente la prima noi non possiamo applicarlo tanto a me, noi abbiamo tanta informazione su chi è Dio, vero? Su quello che ha fatto, su come lui agisce. Ma sui altri tre punti, anche noi troveremo la sfida di rimanere fedele attraverso prove continuate, promesse esagerate e tempi lunghi nei quali dobbiamo continuare a credere. Abramo è chiamato il padre di tutti i credenti e noi siamo chiamati, come lui, ad avere questa fede che si sovrappone ad ogni prova, che accetta in fede ciò che Dio ha detto, ciò che lui ha promesso. Lui ha detto questo si avvererà nella tua vita, è una promessa che lui ti ha fatto. Devi credere e devi avere anche la fede che resiste attraverso il tempo. Iniziare è facile, primo passo, battesimo, festa, ma dopo 20 anni, 30 anni, 40 anni, nel suo caso 100 anni, prima di ricevere suo figlio. La fede che lui dimostra è la fede alla quale siamo chiamati anche noi. Ora, quando riflettiamo sul personaggio di Abramo, ovviamente è un personaggio abbastanza grande in tutta la Bibbia. Come facciamo a toccarlo in semplicemente una mattina? Ovviamente riusciremo soltanto a sfiorare alcuni dei punti centrali di questa figura. E vogliamo che in questo percorso, attraverso questi saranno 8-9 capitoli, vogliamo avere quattro segnali stradali che ci aiuteranno ad avere almeno delle idee su quello che Abramo rappresenta. E questi quattro segnali stradali saranno questi. Prima di tutto vedremo la chiamata di Abramo in capitoli 12 a 14. Poi vedremo la promessa di progenie e il patto fatto a Abramo in capitoli 15 a 16. Il cambio di nome e la circoncisione che gli è dato come segno e sigillo del patto che lui riceve da parte di Dio in capitoli 17 a 21. E la fede di Abramo messo alla prova, confermata e perfezionata nell'offerta di Isacco. La fede di Abramo messa alla prova. E questo vogliamo vederlo questa mattina. E vedremo che ognuno di questi quattro segnali, questi quattro, se vogliamo, modi di agire diversi con Abramo, iniziano sempre con una rivelazione da parte di Dio, in una visione, una parola. Ed è così che vogliamo cercare di riassumere quello che è la vita di Abramo. Se avete le vostre Bibbie, potete subito vedere in 11:26 che per la prima volta incontriamo il nome di Abramo. 11:26 troviamo il nome di Abramo. L'albero genealogico di versetti 10 a 26 ci permette di collegare la famiglia di Abramo alla linea di coloro che temevano Dio, ossia la linea di Sem, il terzo figlio di Noè. Sem era il nome del figlio di Noè attraverso il quale continuerebbe a portare la benedizione e la salvezza nel mondo. Questo fiume si vede più o meno, ma questo potrebbe rappresentare la linea, la genealogia attraverso il quale Dio, attraverso i secoli, continua a portare una dinastia fino a portarlo a colui che è la progenie per eccellenza, Gesù Cristo. E il padre di Abramo si chiama Tera, come vediamo in questo versetto 26, e in quel periodo viveva dove? In un paese che si chiama Ur dei Caldei, lo vediamo qui in basso alla vostra sinistra, e vediamo che è lì da dove viene Tera era il padre di Abramo. E vediamo che Ur è molto lontano dal palcoscenico dove si svolgerà la storia della salvezza, 1700 chilometri per essere precisi. E quando pensiamo a questo primo incontro con Abramo, ricordatevi che Abramo non è ancora il patriarca, uomo di fede che noi pensiamo tante volte. Lui era molto lontano dalla terra promessa di Dio quando viene chiamato per la prima volta. Ur si trova al sud della Babilonia, come vediamo lì, la rinomata città dove qualche generazione prima, cosa è successo? Hanno costruito la torre di Babele, dove lì hanno voluto costruirsi questa torre per fare che cosa? Acquistarsi fama. E tutta questa zona rappresenta nella rivelazione biblica l'antitesi di Dio. La città di Babele rappresenta la città che si oppone alla città divina, la città di Gerusalemme. E Tera e la sua famiglia era immersa nella religione pagana caratteristica di questa città, di questa zona, di Babel e di Caldea. Le scavazioni archeologiche confermano la pratica del paganesimo e l'idolatria che c'era in quel posto, in quella zona. Si sono trovati anche dei mattoni con l'iscrizione al dio Ur, che è il dio della luna. È molto tipico della zona perché in quelle notti nel Medio Oriente dove si vedeva la meraviglia delle stelle e dei pianeti, la gente era attirata a adorare queste stelle, questi pianeti. E questo è il mondo nella quale viveva Abramo, per 75 anni. Erano saturi di paganesimo, di idolatria. Lo conferma Giosuè 24:2, quando Giosuè, parlando, pensando a quello che era la nascita del popolo di Dio, così parla il Signore, il Dio di Israele, i vostri padri, come Tera, padre di Abramo e padre di Naor, abitarono anticamente di là dal fiume, Eufrate, e servirono gli altri dei. La famiglia di Tera serviva altri dei. Abramo era un adoratore di pietre. Era un adoratore di pietre per tantissimi anni della sua vita. Ed è da questo mondo, da questo ecosistema, che Dio chiama un uomo. Dio chiama un uomo. Secondo il discorso di Stefano, fatto in Atti 7, quasi 2000 anni dopo l'apparizione di Abramo, lui dice: il Dio della gloria apparve ad Abramo, nostro padre, mentre egli era in Mesopotamia, prima che si stabilisce in Carran, e gli dice: esci dal tuo paese, dal tuo parentato, e va nel paese che io ti mostrerò. Lui era in Ur, dei Caldei, in questo mondo, ed è lì che lui ricevette la chiamata. Ora guardate versetto 1 di capitolo 12. Le parole qua rimbombano come l'esplosione di un canone. Quando le parole irrompono con la stessa forza di Genesi 1:1, quando leggiamo le prime parole, quando la Bibbia dice: nel principio Dio creò. Qui leggiamo quasi delle parole simili. In questo contesto di paganesimo, il Signore disse ad Abramo. Irrompe nel panorama del mondo questa chiamata ad un uomo che si chiama Abramo. Il Signore disse. Mosè, che scrive il libro della Genesi, sa bene chi è questo Yahweh. Noi sappiamo bene chi è questo Yahweh, questo Signore. Ma Abramo lo incontra per la prima volta. Per la prima volta lui incontra questo Dio, si chiama Yahweh. Chi sei? Chi sei? E non è che gli dice: Abramo, ciao, come stai? Vuoi essere il mio amico? Vuoi, che ne so, uscire insieme? Gli dà un ordine esagerato. Un ordine esagerato, dice: va via, le prime parole, va via. Cavolo, va via del tuo paese. Neanche un buongiorno, Yahweh. No, va via. Lascia tutto. Gli dà un ordine esagerato. E dice: va dove ti mostrerò. Non solo non sa chi è questo Dio, ma non gli dice neanche tutto il piano, gli dice: vai, un piede dopo l'altro, ti mostrerò dove sarà la fine del tuo viaggio. La voce gli dice: ti mostrerò, che io ti mostrerò. E non si ferma neanche lì. Guardate anche l'immensità della promessa che gli fa. Gli disse: farò di te una grande nazione, una grande nazione. Abramo, qui possiamo immaginare, è immerso di informazioni da digerire, no? Come quando uno che ha sete e cerca di bere dalle cascate del Niagara, cioè, vabbè, bastava un pochino alla volta, ma no, gli dà tutto, bam, va via. In queste parole il Signore si rivela a Abramo. E in queste parole gli dà il suo piano di salvezza. Qua inizia il piano di salvezza nella vita di Abramo. Dice, tutti i popoli saranno benedetti attraverso di te. Versetto 3. Tutti i popoli saranno benedetti attraverso di te. È così che funziona nella rivelazione della Bibbia. Un autore ha detto, Dio chiamò un uomo che diventò una famiglia, che diventò un regno, che diventò un movimento mondiale di fede. Ok? Questo è il processo attraverso il quale Dio ha portato il suo piano di salvezza. E tutto questo processo Dio lo pianificò per portare all'umanità il Salvatore del mondo. Iniziando da questo uomo di fede. E ovviamente qui vediamo il calibro, no, della fede di questo uomo, di Abramo. Ed è anche il tipo di fede che tu e io siamo chiamati a esercitare. Sì, la stessa fede che Abramo ha avuto è la stessa fede che noi possiamo anche esercitare con l'aiuto di Dio. Un Dio sconosciuto per lui gli dà delle indicazioni vaghe sul futuro, gli dà delle promesse quasi da far ridere, però Abramo cosa fa? Dice, dammi un po' di giorni per pensarci. Non dice questo, dice Abramo partì, versetto 4. Abramo partì, quanto mi piacciono quelle parole, Abramo partì. Il Signore ha detto, bam, Abramo va, risponde. Perché mai se ne andrebbe? Aveva la vita assicurata lì in Canaan, 75 anni, arriva il momento quando deve lasciare il lavoro, andare in pensione, non è il momento di avviarsi in un'avventura nuova, in un posto sconosciuto, non ha senso, non ha senso. La stabilità, il futuro certo era lì in Canaan, lì aveva la certezza. Dove li portava il Signore c'era solo incertezza, punti interrogativi, ma lui non batte ciglio, lui va. Abramo partì come il Signore gli aveva detto. Abramo balzò in avanti. Aveva solo una parola, ricordiamoci, una parola di questo Yahweh. Yahweh, chi sei? Lui dice e Abramo parte. Che fede che ha avuto. La domanda per noi è questa. Quando la scelta si presenta davanti alla cosa comoda e la cosa giusta, come risponderemo noi? Quando c'è la scelta tra la cosa giusta e la cosa comoda. Il peccato molte volte è comodo, vero? È la cosa facile, la scorciatoia. È facile rimanere lì, ma la cosa giusta è quello che il Signore ci richiede di fare. In questa parte della storia, Abramo parte per Canaan. Versetto 6, giungono lì, e qui c'è una piccola cartina di dove lui è andato, e vediamo che lui parte per Canaan, prima passa attraverso il paese senza neanche rimanerci troppo tempo, passeranno molti anni finché lui si stabilisce nella terra promessa. Però vediamo che subito succede qualcosa che sicuramente era un tiro mancino per lui, trova la prima prova, versetto 10. Versetto 10 cosa dice? Venne una carestia nel paese, una carestia, e c'era molta, la fame era grande nel paese. Quale sarebbe la tua risposta? Bel modo di benedire Dio. Grazie. La promessa che mi hai fatto, vedo che subito sta portando frutti. La carestia è arrivato. Dio potrebbe lui dire, ho lasciato tutto. Ho sacrificato tutto ed è così che tu mi ripaghi? Grazie. No. Non ha fatto così. Cominciava e continuava ad andare avanti. E noi dobbiamo aspettare la stessa cosa, la strada dell'ubbidienza non esclude i contrattempi, sapete, vero? La strada dell'ubbidienza non è che lì c'è il jolly, sì, ti apriranno tutte le porte, tutto ti sarà facile, no. Perché se ne continua a provare, continua a mettere il prossimo ostacolo per farti crescere davanti alla tua strada. E quando arriva, non essere sorpreso, perché come la vita di Abramo, anche la nostra arriverà. La seconda parte che vediamo in questi segnali stradali, la promessa di un erede e il patto con Abramo, capitolo 15 e 16. E qui vediamo che la parola gli è rivolta di nuovo, questa volta in una visione, se avete le Bibbie, capitolo 15, e gli rivolta di nuovo la parola. Ricordiamo che Abramo sta ricevendo poca informazione alla volta, con i goccioli, lui arriva informazione su Dio, chi è, Dio non gli dà un pacchetto intero, noi ringraziamo Dio, ci ha dato un pacchetto intero di rivelazione, tutto insieme. Ma Abramo non ha avuto questa informazione. Li sta costruendo, gli sta dicendo le cose piano piano, poco a poco, li conduce dalla mano, li fa capire qual è il suo piano. Perché? Perché fa Dio questo? Perché Dio sta costruendo un uomo, sta costruendosi una persona di fede, testandolo. Sta costruendo un patriarca, sta costruendo un uomo di fede. E piano piano lo conduce, lo prova e lo sta mettendo insieme tutte le parti. Dio gli ha detto in 13:15 che il paese che come nomade sta girovagando, un giorno sarà suo. Però c'è un problema. Qual è il problema che ha Abramo di fronte? Non ha, qualcuno dica, figli. Non ha figli, piccolo problemino, no? Tu vuoi far nascere una discendenza come la sabbia del mare, devi iniziare da un figlio almeno. Ma non ce l'ha, non ce l'ha. E ora Dio gli parla in 15:5. Lo condusse fuori. E gli disse ad Abramo, guarda il cielo, conta le stelle, se li puoi contare, così sarà la tua discendenza. Nella prima parte di capitolo 15 lui si è lamentato che il suo erede sarebbe questo Eliezer di Damasco, un suo servo. E non è la prima volta che Dio gli ha detto questo, che lui riceverebbe un figlio proprio suo. E sono passati diversi anni, forse 6-7 anni da quando Dio l'ha parlato la prima volta. E qui vediamo la determinazione della sua fede, perché non è la prima volta che lui sente che Dio gli dirà, ti darò una progenie, questo terreno sarà tuo, e poteva benissimamente dire, Dio me l'hai già detto questo, mi hai già dato questa promessa, io voglio sapere quando lo farai, e io lo voglio ora, però non è così che risponde Abramo. Infatti rispondi con delle parole che echeggiano in tutta la scrittura ed è come una striscia, come quelli che lasciano gli aerei quando passano attraverso un cielo blu, attraverso tutta la storia. Questa risposta sua è toccata dai profeti e dall'apostolo Paolo. Cosa dice? Ti darò, Dio dice, io ti darò una progenie, non li potrai contare. E cosa dice? Versetto 6. Egli credete. Wow! Egli credete, ha avuto fede, ha esercitato fede in questo Dio, che piano piano sta conoscendo. Sapete che non mi posso allontanare per lunghi tempi del libro di Romani, mi piace troppo, e prenderemo adesso un filo dal libro dei Romani, mi sa che l'ho messo qui, Romani 4:2-3. Paolo usa questo esempio e questa scena sulla fede di Abramo per spiegare come una persona di sé non giusta può diventare agli occhi di Dio giusto. Dice così, poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti che dice la scrittura, Abramo credette e Dio, ciò gli fu messo in conto come giustizia. Questo tipo di fede, la fede è quello che spiega la fede che salva per eccellenza. Tanta gente ha fede. Tanta gente, tu chiedi a chiunque, sì, sì, io credo. La domanda non è credi, ma hai una fede che ti salva? Hai una fede salvifica? Una fede che mette tutto su Cristo per la salvezza dell'anima? La realtà è che la maggior parte della gente credicchia, in qualche modo, una fede vaga, una fede, ma questa fede è la fede che Dio mette in risalto, la fede che mette in conto come giustizia in coloro che sono peccatori, coloro che non meritano niente davanti agli occhi di Dio. E voglio che tu fai un esame di coscienza questa mattina. Hai fede che salva? Hai la fede che dice io appoggio tutto sulla promessa che se credo in Cristo, che Lui ha portato i miei peccati su quella croce. Io di me sono ingiusto, sono peccatore, peccatrice. E appoggio tutto per il mio futuro, il mio destino eterno su quella croce. Hai mai fatto questo passo di fede? Nella tua vita. Torniamo alla storia di Abramo. Dopo che Abramo ha creduto, succede uno degli avvenimenti più importanti nella vita di Abramo. È una cosa, un filone che riprende spesso la parola di Dio. È una scena strana per noi, magari, nel XXI secolo, Però versetti 9 a 11 di capitolo 15, vediamo questa scena dove Dio dice di dividere diversi pezzi di animali e metterli la metà una di fronte all'altra. E noi leggendo questo diciamo, ma che significa questa cosa? Nel mondo antico questo era il modo in cui si facevano i patti, si entrava in un patto, di solito era un re sovrano col re assoggettato e uno passava per primo dicendo io mi vincolo con questo re assoggettato per seguire le paute del patto. Il re che veniva dietro faceva la stessa cosa. La cosa particolare di questo patto, che lo fa diverso dagli altri patti, è che in versetto 17 leggiamo che passa solo una fornace fumante e una fiamma di fuoco. È solo Dio, in poche parole, che passa attraverso questi animali spezzati. E questo simboleggia che cosa? Simboleggia che Dio entra in un patto incondizionato con Abramo. Incondizionato. Quando ho degli amici che vengono dalla Spagna, molte volte dobbiamo fare un patto di non aggressione, perché loro potrebbero venire qui davanti e raccontare delle cose della mia vita in Spagna che mi metterebbero in imbarazzo. Io dico, guarda, se tu non dici niente di me, io non dico niente di te. E ci diamo la mano e diciamo, ok, patto condizionato, ovviamente, è condizionato, perché se il mio amico, si chiama Santi, si chiama Fran, viene e comincia a parlare, io quando prendo il microfono cominciano le bastonate. E così è un patto condizionato, ma questo è un patto incondizionato. Dio dice, io adempierò la mia promessa con te, Abramo, sì o sì. Non puoi fallire, non puoi sbagliare. Io, Dio, faccio questo patto con te. In 15:18 leggiamo, in quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo, io do, vediamo le parole chiare e incondizionate, io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, al fiume Eufrate. Il patto di Abramo non aveva due parti, aveva soltanto una parte che prometteva che non avrebbe fallito. Dio promette ad Abramo che lui lo benedirà, che lui manterrà la promessa. Non è come il patto che verrà dopo, vedremo, il patto di Mosè, che dipende dalla bravura del popolo di Israele. Infatti che succede in un patto condizionato? Che l'uomo fallisce sempre. Fallisce sempre. Per quello che ci vuole un patto incondizionato. Che Dio dice, io adempierò quello che voi non potrete mai adempiere nella vostra vita, perché il peccato è troppo radicato nei vostri cuori. E lui dice, io farò questo, io farò questo. Cosa ci insegna questo patto? Quando leggiamo il Nuovo Testamento, vediamo in Galati 4:16, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice alle progenie, come si trattasse di molti, ma come parlando di una sola, dice alla tua progenie che è Cristo Gesù. Che è Cristo. Tutte le promesse fatte ad Abramo si sono avverate, si sono versate su Cristo Gesù e per mezzo di Cristo noi entriamo a far parte del patto fatto ad Abramo. Infatti è quello che dice, se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Che belle parole. La promessa fatta ad Abramo, incondizionata, è quella che è fatta anche a noi, se crediamo in Cristo. Una volta che siamo in Cristo, il patto, il nuovo patto, non si può tornare più indietro. Dio ha promesso, io salverò questo popolo e lui lo farà. Promessa incondizionata. E questo significa per te che tutte le benedizioni che sono per te in Cristo sono vere sì o sì. Non cambierà di idea, Dio non dirà, guarda, veramente, i credenti finora erano cattivi, ma quelli di adesso sono proprio da buttare via, non lo dirà mai, perché è entrato in un patto che non rinegherà mai. Perché? Per conto di Cristo. Tutte le benedizioni spirituali in questa vita e in quella della vita prossima si avvereranno, e questo vuol dire il patto di Abramo nella nostra vita. Il terzo segnale stradale che vediamo e il cambio di nome di Abramo è la circoncisione data come segno e sigillo del patto, capitolo 17 a 21. Ora ricordiamo nella storia, Dio ha promesso un figlio ad Abramo e subito cosa decide Sara di fare? Decide di prendere lei le cose in mano e dice a suo marito di avere un figlio con la serva, questo in capitolo 16, versetti 2 e 3. Lei prende le cose in mano, dice abbi il figlio con Agar, mia serva. Dopo 10 anni non ce la fanno più. 10 anni d'attesa, le promesse di Dio, Dio quando non lo dice, dopo 10 anni loro prendono le cose in mano e decidono di fare questo figlio. All'undicesimo anno, quando Abramo ha 86 anni, secondo 16:16, arriva chi? Ismaele, che è il padre della razza che sarà una spina nel fianco per tutta la storia dei giudei, da dove vengono anche gli arabi. Dopo di lui arriva Ismaele. E cosa ci insegna? Ci insegna che quando noi prendiamo le cose in mano, le cose non vengono bene, giusto? Decidiamo noi, Signore, ok, tu mi hai portato il 99% della strada, l'ultimo 1%, dai, lo faccio io, ti do una mano. Non finirà mai bene, lo vediamo qui. E molti di voi l'avete sperimentato, giusto? Potete fare così, sì, lo so, quante volte ho cercato di fare di testa mia, le cose sono andate malissimo. Questo lo vediamo in questa scena, che loro decidono di avere questo figlio. In capitolo 17 leggiamo che sono passati ora 13 anni, se vediamo 15 dice Agar partorì un figlio ad Abramo, il figlio che Agar gli aveva partorito, Abramo mise il nome di Ismaele. Abramo aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele. E poi, cominciando di capitolo 17, leggiamo quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse, ora, entrate nella storia di Abramo, 13 anni senza sentir parlare a Dio, 13 anni senza che lui ha sentito la voce del Signore. Da quando lui è uscito da Ur dei Caldei sono passati 23 anni, che pazienza, 23 anni. Noi a volte non siamo in grado neanche di aspettare una settimana per una risposta dal Signore, 23 anni. E solo lì Dio si fa sentire e lo riconferma il patto, li riconferma il patto. Lui dice che farà quello che ha promesso di fare. Però sono passati 13 anni. Molti di noi, e mi succede spesso che parlo con qualche fratello, e mi dice, ah, Dio non mi parla. Dio è da tanto che non mi parla. 13 anni? Non penso. Sono 13 anni. Ma vedete, la sua fede era risoluta. La sua fede era confermata sulla parola del Signore. 13 anni. Lui ha ricevuto magari 4-5 volte la parola del Signore. Non di più. Ci viene rivelato quando gli parla il Signore. E noi ci lamentiamo quando noi abbiamo la parola di Dio. Vuoi sentire parlare al Signore? Apri la Bibbia. Fate quello che mi fa stupire. No, il Signore non mi parla. Hai letto la Bibbia? No, voglio che Lui mi parli. Ma leggi la Bibbia, Lui è la parola di Dio. Lui non aveva la parola di Dio come ce l'abbiamo noi. Lui non aveva lo Spirito Santo come abbiamo noi. Noi non abbiamo nessuna scusa per la nostra mancanza di fede. Nessuna. Lui ce l'avrebbe avuto, ma nonostante le scuse che avrebbe potuto avere, 13 anni che il Signore non gli parla, lì parla di nuovo, il versetto 2, io stabilirò il mio patto fra me e te, e qualcuno di nuovo dire, Signore basta di mettermi la carrota davanti e poi venire dietro e farmi aspettare altri 13 anni, sono stufo, quando? Guardate la risposta, versetto 3, Abramo si postrò con la faccia a terra, adorò, è così che scatti tu. Quando pensi a Dio, quando ti metti davanti a Dio, ti prostri faccia a terra, dici, Signore, io non sono nulla. Se tu decidi che saranno 20 anni finché avrerai la promessa, saranno 20 anni. Io continuerò ad essere fedele a te. Non mi importa quello che verrà, io ti sono fedele. E la tua voce è questa? O la tua voce è, nel frattempo che questo potrebbe cadere a terra, già hai perso la pazienza, e stai dicendo a Agar di avere un figlio. Il Signore è vicino, il Signore ci ha dato la sua parola. Però Dio si fa sentire di nuovo le famose parole, io stabilirò il mio patto fra me e te, è la terza, la quarta, la quinta volta che l'ha già detto, e lui crede. E questa è la domanda, tu avrai la determinazione di aspettare così tanto tempo se Dio lo richiede? Avrai la risolutezza di aspettare l'intervento di Dio nella tua vita così a lungo? Se ti lo chiede. E quello che mi colpisce questa settimana, io sono molto benedetto perché ho potuto passare delle ore con Abramo, delle ore studiando, non dovete dire, ma nessuno lo direbbe, no, cioè ci ho impiegato un po' di tempo per studiare. è come Dio prende del tempo con un individuo per costruirlo, per farlo diventare un diamante. È un diamante molto grezzo adesso, Abramo, ma Dio è paziente e lo porta avanti e lo tocca e lo parla. E vediamo che l'uomo di Dio diventa quello che è per conto della pazienza di Dio. Ovviamente Dio ha in mente l'obiettivo, ha in mente la salvezza, ha in mente tutta la strada della fede, ma ha anche in mente il processo. Il processo non è che la fine giustifica i mezzi, no, lui usa anche i mezzi, costruisce anche questo uomo. Ed è quello che farà nella tua vita. Sì, certo, ha un traguardo in mente per te, ha un obiettivo in mente per te, ha un proposito che tu devi adempiere, ma nel frattempo è dove Dio fa la sua opera più maestosa, dove prende delle persone come te e come me e ci fa diventare dei gioielli preziosi davanti a Lui. Ed è così che fa anche nella vita di Abramo. Gli cambia pure il nome. Gli chiama il nome di Abramo, nobile capo di tribù, un po' ironico perché non aveva figli, e lo chiama Abramo, aggiungendo una A, e questo significa padre di una moltitudine. Cosa vuol dire questo? Che lui si prende questo uomo, dice: Abramo, tu sei mio. Ti cambia addirittura il nome. E non pensiamo che Abramo diceva: ah, è il mio libero arbitrio, mi sento... No, lui era onorato che il Dio dell'universo abbia guardato lui. Non è che lui ha detto: ah, ma fammi decidere. No, era onorato. Io posso servire il Dio dell'universo. Ed è così che il cuore rigenerato risponde alla grazia, vero? Non dice: ah, Signore, ma tu mi hai spinto. No, siamo grati con tutto il cuore di dire: Signore, hai riversato su di me la tua grazia. Io sono sporco, sono un verme. Ma tu mi hai cambiato il nome, figlio di Dio. È questo che fa nella vita di Abramo. Voglio che tu ricevi questo insegnamento, non pensare solo all'obiettivo, non pensare solo all'obiettivo, ciò che vuoi, lascia che Dio sia Dio anche nel processo della tua vita, lascia che Lui sia Dio, Lui sa perfettamente quello che sta facendo, ci credi? Ci credi questa mattina? Vuoi lasciare a Dio essere Dio nella tua vita? Secondo me, delle due scelte è la migliore, perché io molte volte, quando devo prendere le decisioni, posso andare a destra o a sinistra, ma Lui vede tutto. Lui vede tutto. Non ricalcitrare contro l'imbragatura, non essere un figlio ribelle, una figlia ribelle, lascia che Lui sia Dio. L'altra cosa che dobbiamo toccare in questa sezione, e la cosa più significativa di questa sezione, è la circoncisione che viene data come segnale del patto nella quale è entrato Dio con Abramo. Il patto include, quando vediamo la circoncisione, questo processo di circoncisione, vediamo che il patto include anche l'essere un popolo consacrato a Dio. Non è soltanto: ah, voi siete un popolo, sì, che io ho chiamato mio. No, include anche l'essere un popolo consacrato al Signore. Il simbolo della circoncisione è che per il popolo di Dio l'attrezzo più pericoloso e più pronto a far peccare la razza umana, ok, è santificato. E il popolo di Israele, con quel gesto, con quel rito, stava dichiarando: il mondo peccherà, ma noi siamo consacrati a Yahweh, il nostro Dio. Ovviamente l'implicazione per noi è chiara. Non è che noi riceviamo solo le benedizioni da parte di Dio perché siamo il popolo di Dio, c'è anche una richiesta da parte sua. Dobbiamo essere consacrati. Il patto di Dio con noi significa che dobbiamo fare, come dice anche prima, cammina alla mia presenza e sii integro. Ci ha chiamato per questo, per essere integri. Vediamo il primo e l'ultimo segnale stradale nella vita di Abramo. Come vedete, ci sarebbe tantissimo da scavare di più, però quello sarà il vostro compito. Poi andrete a casa e vedete i diversi punti. Però qui vediamo in capitolo 22 a 25 e 11 che la fede di Abramo è messa alla prova. La fede di Abramo è messa alla prova. Sicuramente è l'episodio più conosciuto della vita di Abramo, giusto? La vita di Abramo è conosciuta molte volte per questa offerta del figlio Isacco in sacrificio. Dopo 25 anni, finalmente Dio ha detto: arriverà il figlio, fidati. Dopo 25 anni, finalmente arriva il benedetto figlioletto Isacco. Ehi, facciamo festa. Lui ha 100 anni, lui ha 100 anni, e lei ha 99. In versetto 1 di capitolo 21, leggiamo: il Signore visitò Sara come aveva detto. C'era qualche dubbio? Il Signore visitò Sara come aveva detto. Cosa ti ha detto che farà nella tua vita? Ti vuoi fidare di Lui? Ti vuoi fidare di Lui? Io non so voi, ma io prego, mi metto in ansia. Signore, come succederà? Come farai? Lui risponde, agisce in modo miracoloso, gli dico: ma che, come sono stupido! È ovvio che Lui l'avrebbe fatto come aveva detto che avrebbe fatto. Chiedo che Lui mi aiuti con un peccato contro la quale sto lottando. E li prego, li chiedo, e Lui interviene. Ovvio che Lui lo farà. E lo farà anche nella tua vita. Come aveva detto. Il Signore non manca mai. Visito Sara. Non ci dovrebbe essere nessun dubbio. E Dio gli dà il figlio Isacco. Ora, senza poter entrare troppo nel retroscena di tutto questo, di questa informazione, cerchiamo di capire l'importanza di Isacco nella storia della redenzione del mondo. Sicuramente è difficile. Non siamo in grado di immaginare tutto ciò che Isacco rappresentava, non soltanto per Abramo, ma per l'intera razza umana. Molte generazioni prima, in Genesi 3,15, aveva detto ad Adamo ed Eva che la progenie loro schiaccerà il capo di Satana. Abbiamo visto il fiume di prima, e c'era questo fiume attraverso il quale Dio porterebbe il unto che schiaccerebbe il capo di Satana. E tutto passa come con un imbuto attraverso Isacco. Isacco è il prossimo anello di questo piano di Dio. E il progetto intero è in bilico finché lui non ha salvato Noè, e poi la potenziale progenie finalmente arriva fino a Isacco. E chiede ad Abramo di imitare le pratiche spregevoli dei pagani intorno a loro, sacrificando in sacrificio vivo il suo figlio Isacco. Non riusciamo a capirlo, ma Isacco era il piano di Dio incarnato, se vogliamo. E poi Dio, come se per mettere il dito nella piaga, versetto 2, Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami. Oh, Signore, basta, mi fa già male che lo devo fare, e devi mettere anche il dito nella piaga. E conosciamo la storia, la fede di Abramo non vacilla, la fede di Abramo va avanti, davanti alla prova. Le lezioni per noi sarebbero tanti, no, da questa storia di come è messo alla prova, però Dio proverà la tua fede. Dio proverà la tua fede. È facile, sì, credo, sono credente. Quando ti chiedi di sacrificare qualcosa, dove sarai? Pow! Oh, non l'ho mai visto correre così veloce. Quando arriva la prova, dove sarai? Rimarrai fedele al Signore. Non ho detto se, ho detto quando. Ma di qualcuno si avvicina e dice: ah, che bella gente, bel gruppo, bella comunità. Ma se tu ti avvicini, sappi che Satana non è contento. E lui cercherà di farti andare via. Quale sarà la risposta davanti alla prova? Farai come Abramo, guardate, versetto 3. Abramo si alzò la mattina di buon'ora. Si alzò di buon'ora, talmente grande era la sua fede. Non dice: vediamo se Dio si dimentica, facciamo passare un po' di tempo. No, di buon'ora lui si alza e va a ubbidire il Signore. Non trascinando i piedi, ma pronto a dire: la mia fede nel mio Dio è più importante. La mia fede nel mio Dio è più importante di nessuna altra cosa. Non mi farò un idolo neanche di questo mio figlio al quale ho aspettato tutta la mia vita. Io ubbidirò il mio Signore. Cosa è più importante per te che il Signore? Qual è la cosa che se Lui ti lo tocca, tu sei disposto a mollare tutto? Qualcosa da valutare, giusto? Dov'è il tuo idolo? Dov'è il tuo idolo? Immagina la domanda: che cosa è più importante, quella cosa o Dio? Perché se diventa troppo grande, Dio ti lo richiederà. Dio ti chiederà quella cosa. No, Signore, tutto il resto te lo do, sì, ma quello che è tanto importante per te, quella relazione, quel lavoro, il Signore ti metterà alla prova, proverà la tua risolutezza. Al momento magari ti sembrerà troppo difficile, però dopo che avrai ubbidito, avrai sviluppato una fede più preziosa. Sarai diventato un diamante più splendente agli occhi di Dio e anche agli occhi degli altri. È anche una ricompensa, non dobbiamo sbagliare, che Dio dà delle ricompense. Quando ci chiede, non è che poi ci vuole far male, non è questo il Dio che noi serviamo e amiamo. Ebrei 11,6 dice: chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Dio ti ricompenserà per la tua fede. La storia di Abramo finisce, 25,7-8 finisce la storia del nostro eroe, grande uomo di fede. Grazie a lui il piano di Dio è in moto. Ha avuto un inizio come un piccolo fiume, se vogliamo, diventerà un fiume potente, un popolo di Dio, dei re, dei sacerdoti e finalmente il figlio di Dio stesso, incarnato. Influenzerà il mondo, influenzerà l'umanità intera. Mi è piaciuto questo, è una poesia che per me veramente riassume quello che è la vita di Abramo e anche quello che Dio vuole fare nella tua vita. Dice così: quando Dio vuole insegnare un uomo, quando vuole emozionare un uomo, inserisce anche donna, e abilitare un uomo, quando Dio vuole plasmare un uomo per fargli fare la parte più nobile, quando Dio brama con tutto il suo cuore di creare un uomo grande e coraggioso che tutto il mondo ammirerebbe, guarda i suoi metodi, guarda i suoi modi, come perfeziona spietatamente colui che legge regalmente, come lo martella e gli fa male e con possenti colpe lo converte, come lo fa attraversare prove d'argilla che solo Dio comprende, mentre il suo cuore torturato piange e lui alza mani supplichevoli, come si piega ma non si spezza mai. Quando Dio compie il suo meglio, come Dio usa chi lui sceglie e con ogni proposito lo riempie, con atti potenti lo induce a testare il suo splendore. Dio sa chi è questo uomo, Dio sa. Io spero che noi saremo degli uomini, delle donne, che lasceremo che Dio sia Dio nelle nostre vite. Lasciamo che lui ci porti sia alla fine della nostra vita, al traguardo, all'obiettivo, ma senza sottovalutare quello che lui fa nel processo per farci diventare figli splendenti suoi in questo mondo. Preghiamo. Signore, siamo sfidati grandemente da queste vite, da questa vita di Abramo, non un uomo perfetto, sicuramente sulla sua fede sì, ogni tanto vacillava, ma Signore, è un uomo che veramente ci sfida a credere più in te, a credere alle tue promesse, ad essere risoluti attraverso il tempo, a non disperare, a dire: Signore, nei tuoi tempi tu farai la cosa giusta. Aiutaci, Signore, ad essere veramente figli che rispecchiano il nostro padre Abramo in questo modo, tutti coloro che per fede sono figli suoi. Grazie, Signore, per la tua parola. Sfidaci ancora nel nome tuo, Gesù. Amen. Questa mattina vogliamo anche prendere la Santa Cena. E voglio soltanto ricollegarmi velocemente al sacrificio di Abramo, di Isacco, in Genesi 22. E come sapete, leggerò questo, poi Deborah suonerà un po'. E nel tempo, diciamo, che lei suona, sentitevi liberi di, prima di tutto, esaminarvi. Esaminiamoci. Parliamo col Signore, vediamo dove siamo stati mancanti, confessiamo a Lui i nostri peccati. E quando vi sentirete pronti potete sentirvi liberi di passare qui avanti a prendere gli elementi. In questa chiesa gli elementi sono per coloro che sono salvi, hanno la fede salvifica della quale abbiamo parlato, sono battezzati da adulti. Noi non vogliamo che ci siano credenti che si illudono di essere credenti, noi vogliamo veri credenti che hanno fatto una scelta per il Signore. Sono tanti che sono falsi credenti, pensano di essere credenti ma non lo sono. È per questo che noi facciamo questo, come dire, questo appello, che siano soltanto i battezzati. Voglio leggervi questo e poi Deborah suonerà. Quando leggiamo: il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo dove stava portando Isacco. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino e io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e lo mise addosso a Isacco, suo figlio. Che immagine, quello che sarebbe poi la progenie perfetta, che ha portato il legno sulla sua spalla per andare fino in fondo al sacrificio completo. Versetto 7, Isacco parlò al padre: padre mio. Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello. Se l'ha provveduto, vero? Provveduto Gesù Cristo. Isacco non ha dovuto essere sacrificato, come neanche tu né io dobbiamo essere sacrificati per i nostri peccati. Dio si è provveduto l'agnello perfetto. Riflettiamo su questo, sul suo sacrificio, il suo perdono, e quando ci sentiamo pronti veniamo a prendere gli elementi. Prendeteli in mano, tornate al vostro posto, tornerò io qui davanti di nuovo, leggeremo un brano e poi lo prenderemo insieme come simbolo della nostra unione.